professoressa Marin parla della crisi energetica e la sua eredità per l'Unione dell'Energia, il panel a cura della unità di ricerca di Tor Vergata, e poi la parola alla Sala Lattanzi. Quindi sempre vi chiedo, visto l'orario, l'attenzione particolare ai tempi. Sì, no, certo, 15 minuti assolutamente, perché poi non so se magari c'è qualche domanda e poi c'è il... Quindi prego.
Grazie, sì, grazie appunto al professor Daniele per l'invito. Mi fa piacere di essere qua con voi appunto a parlare di crisi. Ultimamente mi sono occupata appunto di crisi energetica, nonostante appunto i miei interessi un po' meno recenti fossero di altra natura. E, comunque, ultimamente appunto mi sono occupata di crisi energetica e di crisi pandemica anche in generale. E quindi la domanda è: quale è l'eredità per l'Unione Europea? Vediamo adesso se... Sì, esatto. Quindi fondamentalmente ho strutturato la mia presentazione in questo senso. Come sappiamo appunto c'è una crisi energetica che si innesta su una crisi ambientale, e visto che la domanda dell'unità di ricerca è appunto in che modo e in che misura le crisi possano fungere da volano per il rafforzamento delle competenze cosiddette deboli dell'Unione Europea, anch'io mi sono collocata in questo contesto, pur avendo valutato questa crisi di recente appunto nella prospettiva del principio di solidarietà. Quindi il mio interesse arriva dal principio di solidarietà e mi sono posta anche questa domanda per capire come questa crisi può fungere da volano per il discorso del rafforzamento delle competenze deboli. Ok, siamo in un contesto di polycrisis, quindi c'è questa nuova narrativa che descrive appunto le crisi a partire dal 2007 in poi come un contesto di polycrisis. È una un concetto appunto che è partito da Edgar Morin, da un filosofo, e che ha appunto parlato appunto delle crisi che colpiscono l'umanità in questo periodo, in queste decadi, e soprattutto riferendosi alla maggiore crisi, che è quella climatica ambientale. I politologi utilizzano questo concetto di polycrisis in un determinato senso per spiegare appunto i cambiamenti degli assetti politici tra gli Stati membri, e per noi giuristi le crisi pongono dei problemi perché appunto le crisi richiedono delle risposte, e ci si interroga sulla tenuta delle regole diciamo messe in piedi per l'integrazione europea, ma anche come le risposte adottate in relazione alle crisi creano degli stress, diciamo in modo così generico, alle regole. Quindi il punto di partenza che secondo me si può osservare nelle varie politiche dell'Unione Europea è che si parte spesso, anche nel contesto della crisi energetica, e l'abbiamo visto anche nel contesto dell'Europa, dell'Unione Economica Monetaria, si parte da contesti di integrazioni asimmetriche. Quindi spesso quando ci sono delle crisi le soluzioni devono essere trovate con diciamo dei mezzi di soluzioni parallele, come ad esempio il caso del MES. Del MES si è parlato anche come di una liminal legality all'interno dell'integrazione europea, proprio per l'eccezionalità della risposta, oppure nel caso del Next Generation EU si è parlato di legal engineering, quindi si è parlato comunque di una certa creatività nell'utilizzo degli strumenti esistenti e per appunto portare le risposte più opportune. Queste situazioni che pongono comunque degli stress al concetto delle competenze attribuite creano anche degli scontri, dei conflitti di sovranità anche verticali. Ad esempio, è il caso di tutta la giurisprudenza Gauweiler, Weiss, eccetera, e in questo contesto appunto i principi generali del diritto, come il discorso della solidarietà, entrano in gioco anche come vettori di flessibilità del sistema. In questo contesto ovviamente questi principi hanno anche una vita autonoma al di fuori del diritto, cioè ci sono delle proprie c'è anche un discorso di una vita della solidarietà come un principio politico, però questo è un altro discorso e mi interessava appunto dare questo inquadramento di questo contesto di policrisis e delle implicazioni più in generale sul diritto dell'Unione Europea. Crisi energetica, quindi il focus mio adesso è sulla crisi energetica. Sì, abbiamo avuto appunto questa crisi energetica che si innesta su una più strutturale crisi climatica, ok? E la crisi energetica, quindi con l'invasione della Russia nel 2022, ha fondamentalmente implicato un discorso di crisi delle forniture di combustibili fossili. Ci sono state delle sanzioni e gli effetti di queste sanzioni per l'Unione Europea sono state un problema appunto di sicurezza dell'approvvigionamento, di aumento dei prezzi dell'energia e di povertà energetica, oltre appunto ad un contesto più, anche precedente, un contesto di inflazione che derivava dal fatto che si stava proprio uscendo anche dalla crisi pandemica e delle implicazioni che questo aveva appunto per il mercato dell'energia. Quindi i costi della crisi erano diffusi in tutti gli Stati membri, c'è anche una certa interdipendenza tra i mercati nazionali e quindi c'è stata una risposta europea proprio per mitigare gli effetti di questa crisi. E, un passo, come dicevo prima, anche questo. Anche la politica dell'energia è una politica dove c'è una competenza, tra virgolette, debole forse dell'Unione Europea, proprio per agganciarmi al tema dell'unità di Roma Tor Vergata. È una competenza giovane del Trattato di Lisbona, nonostante appunto è stata inserita specificamente con il Trattato di Lisbona, perché proprio la sicurezza, l'energia è un tema molto sensibile, molto vicino alla sovranità degli Stati e anche perché ha delle implicazioni in tema di sicurezza importanti, no? C'è una forte correlazione anche con le relazioni esterne degli Stati, quindi c'è appunto questa competenza giovane e recente e una competenza che secondo me appunto si può rinvenire in questo un elemento di debolezza che al 194,2 indica appunto che c'è una competenza nazionale, una specie di clausola di sovranità nazionale sul mix energetico. Cioè le misure appunto che l'Unione può adottare non incidono sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra le varie fonti e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico. Questa è una... un elemento appunto di debolezza della politica europea in materia di energia ed è una disposizione che fa da parallelo con il 192,2 lettera C in materia di politica ambientale, cioè questa limitazione strutturale c'era anche nel contesto della politica ambientale. Quindi qua in questo contesto la domanda è, nonostante appunto l'Unione Europea abbia delle competenze che riguardano i tre aspetti del trilemma energetico e che andiamo a vedere subito dopo, e la domanda è, questa limitazione della competenza UE è di ostacolo alla realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica richiesti dalla crisi climatica più strutturale in cui stiamo vivendo. E quindi ecco la domanda, in che modo, in che misura le crisi possono fungere da volano per il rafforzamento delle competenze. Su questo appunto voglio essere un attimo veloce perché vi ho detto appunto che il limite strutturale, il limite costituzionale della sovranità nazionale sull'energy mix fa da pandan a questa regola del 192,2 lettera C appunto. E, quindi anche qua c'è questo forte elemento intrinseco nel sistema di appunto conservazione e riconoscimento di queste prerogative nazionali. Ci sono però anche molte misure a livello di attuazione delle politiche in materia di politica ambientale. Oltre al Green Deal che abbiamo sentito, che insomma entra nelle vite diciamo di tutti, che però è un documento di policy, c'è anche la legge europea sul clima che è vincolante e che ha disposto che appunto ci sia un primo obiettivo di medio termine, cioè a breve termine per il 2030, di riduzione del 55% delle emissioni di gas serra rispetto al 90, oltre ad un obiettivo di più lungo periodo che è quello appunto del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. E ovviamente in tutto questo contesto ci sono molte misure adottate dall'Unione Europea, voglio ricordare il pacchetto Fit for 55, cioè pronti per il 55, che è appunto un pacchetto di misure attuative di questi obiettivo per il 2030, che è appunto imminente. Quindi di fatto è un contesto dove ci sono delle competenze appunto europee con un riconoscimento di competenze nazionali a livello costituzionale e però anche un corpus importante di misure che danno anche attuazione agli obblighi internazionali in materia di rispetto del clima e transizione climatica. E, altra cosa molto importante diciamo da sottolineare prima di andare proprio nel cuore delle misure della crisi è che con la sentenza OPAL del 2021 la Corte di Giustizia e prima ancora il Tribunale hanno riconosciuto che il principio di solidarietà energetica è un principio giuridicamente vincolante che deve essere appunto utilizzato per valutare la legittimità degli atti e questo principio che è stato appunto fortemente voluto dalla Polonia al momento della negoziazione del Trattato di Lisbona e che per appunto per la posizione di relativa vulnerabilità della Polonia in relazione alla Germania e in relazione alla Russia è un principio o una sentenza appunto che ha bacchettato Commissione e Germania e ha riequilibrato, ha dato ragione alla Polonia proprio sul discorso della solidarietà energetica. Quindi è una sentenza molto importante, anche perché ha detto appunto la Corte di Giustizia ha ribadito questa posizione presa dal Tribunale, secondo la quale appunto il principio di solidarietà energetica è un principio giuridicamente vincolante. Ma allo stesso tempo, cosa molto interessante, ha dichiarato, appunto ha spiegato come si articola questo principio, ma anche ha indicato che è un principio che copre tutti e quattro gli aspetti della politica europea in materia di energia. Cioè è un principio che ha una dimensione trasversale attraverso i diversi obiettivi della politica europea. Quindi e sono questi i quattro obiettivi della politica europea e quello che forse interessa più a noi in questo contesto è l'obiettivo del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dello sviluppo di energie nuove e rinnovabili. Cioè il principio di solidarietà è un principio trasversale che interseca tutti gli obiettivi della politica energetica e che è un principio che però tradizionalmente viene interpretato come solidarietà nel contesto della energy security, cioè della sicurezza degli approvvigionamenti, cioè quando uno Stato non ha più energia allora bisogna intervenire in materia di solidarietà, ok? Con misure di solidarietà. Questa è la definizione più basica della solidarietà nel contesto dell'energia, mentre invece con la OPAL, e questa è l'importanza della OPAL, la Corte di Giustizia ha detto no, è un principio che riguarda tutti gli obiettivi della politica energetica e quindi anche il discorso della transizione energetica. La grande domanda sul tavolo è quella di bene, ma in concreto cosa ci sarà, cosa succederà e quando prossimamente ci sarà del contenzioso per andare a indicare ulteriormente i contenuti giuridici di questo obiettivo, di questo principio. Allora, qua appunto andiamo proprio a vedere le misure che sono state adottate nel contesto della crisi. Allora, una prima risposta di tipo strategico appunto con questo strumento che è Repower EU e che è molto importante perché appunto è un documento che ha uno strumento con il quale diciamo l'Unione Europea ha dettato la politica e l'ha articolata anche in diverse misure. I pilastri sono la rapida riduzione della dipendenza energetica dalla Russia, ovviamente, e anche l'accelerazione della transizione verso l'energia pulita, con quattro pilastri di questo appunto Repower EU. In particolare accelerare la transizione, a noi interessano questi, anche investimenti e riforme. E ci sono poi ovviamente tutta una serie di misure. E l'elemento più importante forse di questo aspetto è che il finanziamento di Repower EU è stato ricondotto ai PNRR nazionali, cioè la parte più importante del finanziamento di Repower EU viene da una modifica del regolamento sull'RRF, che è appunto con questo regolamento che cito e che indica che i piani nazionali vanno integrati integrare gli obiettivi che gli Stati si devono dare in attuazione del Repower EU. Quindi anche qua abbiamo anche qua un trend di questa integration attraverso il funding, perché appunto Repower EU, il finanziamento di Repower EU è attratto all'interno del Next Generation EU. Ok, e altri regolamenti sui quali voglio magari essere più veloce perché ci sarebbe anche molto da dire, è che sono stati adottati anche 5 regolamenti sulla base del 122 e un regolamento sulla base del 194,2. Quindi credo che per motivi di tempo forse una disamina di tutti i regolamenti non sia possibile, però fondamentalmente posso dire alcuni aspetti problematici. I primi due sono del primo pacchetto, mentre gli ultimi tre sono del secondo pacchetto, quello di dicembre 2022. Quello che si può dire è che appunto un primo intervento molto forte è stato questo del regolamento 1054, che però sul quale appunto si può dire che su una base giuridica appunto del 122 ha disposto un revenue cap, cioè un tetto sui ricavi per i produttori inframarginali di energia e anche, cosa molto importante, un contributo di solidarietà per i produttori di gas fossili. Ora, il secondo sicuramente è una tassa, il primo è stato anche definito un revenue cap, un tetto sui ricavi, è stato anche questo definito come una tassa mascherata. Entrambi sono contestati adesso, ci sono due ricorsi pendenti su questi strumenti proprio da ExxonMobil e da un'altra società che ha ritenuto appunto che contesta la base giuridica. Quindi si tratta appunto di misure temporanee, perché le misure adottate sul 122 sono temporanee. Dal punto di vista della loro efficacia, il revenue cap ad esempio è stato dimostrato che ha anche avuto dei risultati di un'applicazione distorsiva all'interno degli Stati membri, quindi non ha... gli Stati membri hanno avuto risorse diverse a partire da queste misure, quindi anche questo è un aspetto un attimo problematico del ricorso aumentato a questa base giuridica della legislazione appunto di emergenza con effetti temporanei. Quindi l'efficacia appunto della misura, in particolare il 1054, non è stata per alcune parti non è stata prolungata dalla Commissione e questo appunto sono stati appunto, come ho detto, notati effetti distorsivi tra Stati membri in relazione al revenue cap, quindi anche qua luci ed ombre per quanto riguarda l'adozione di queste misure. Anche su questo cercherei di essere veloce, nel 2576, questo è il pacchetto dei regolamenti di dicembre, uno dei grandi, degli elementi che forse hanno hanno suscitato più interesse è stato questo Gas Purchasing Consortium, che però nell'applicazione pratica ad un certo punto la Commissione pensava anche di rendere il meccanismo permanente. Ora devo un attimo capire gli ultimi aggiornamenti su questa misura, però la Commissione per molto tempo ha sventolato questo come un grande successo, mentre in realtà dal punto di vista dell'impatto pratico forse i risultati sono un attimo un po' più moderati, perché per l'articolazione del processo alquanto complicata, in particolare la seconda fase del processo era completamente volontaria e quindi in sostanza questo meccanismo, diciamo, di acquisto congiunto riguardava una parte, una percentuale minima dell'obbligo dello stoccaggio di gas naturale, il 15%, quindi non è appunto una percentuale molto significativa, e anche una parte del funzionamento del meccanismo che era completamente volontaria dal punto di vista, diciamo, degli operatori del mercato. C'è un aspetto molto positivo, che è la standardizzazione di alcune delle misure di solidarietà, cioè gli accordi che gli stati devono concludere fra loro sulla base del regolamento del 2017 sulla sicurezza degli approvvigionamenti. Quindi questo è senz'altro un aspetto positivo, visto che nonostante appunto ci fossero questi accordi di solidarietà previsti, gli stati membri di fatto non avevano concluso fra di loro questi accordi di solidarietà, e quindi con questo strumento adottato come misura di crisi, la Commissione, cioè la proposta è stata: non avete in piedi degli accordi bilaterali volontari per i meccanismi di solidarietà, bene, si applica questo meccanismo di default. Quindi questo, diciamo, è uno degli aspetti interessanti di questo. Del 25-77 non ne parlo, perché fondamentalmente è uno schema che accelera le misure per adottare, diciamo, per la transizione alle rinnovabili, quindi una cosa un po' più, nella mia percezione, un po' più amministrativa, diciamo, di accelerazione amministrativa delle procedure, mentre invece un meccanismo interessante è questo del 25-78, che era il price cap dinamico. Questo meccanismo, che si chiama in italiano meccanismo di correzione del mercato, in sintesi lo capiamo meglio come il price cap dinamico, ed è un meccanismo appunto che viene adottato dopo appunto una valutazione dei requisiti di necessità da parte del regolatore e anche da parte della Commissione, come però un meccanismo di estrema ratio. Quindi si tratta appunto di un meccanismo ad attivazione controllata, proprio per far per controllare le bizze che erano collegate all'indice TFF della borsa di Amsterdam, che forse appunto ci ricordiamo aveva appunto messo in luce alcune disfunzionalità in relazione proprio ai mercati un attimo in crisi a causa della volatilità dei prezzi. Quindi questo forse appunto è un aspetto che si può sottolineare come una misura appunto tra quelle adottate. In estrema sintesi, per concludere, cosa hanno portato, diciamo, queste misure e qual è la legacy di queste misure? Allora, c'è un aumento esponenziale nel ricorso all'articolo 122 in questi ultimi anni, con appunto le varie crisi, in particolare la pandemica e l'energetica, e questo per certi aspetti è senz'altro interessante, ma pone anche dei problemi. C'è il discorso del finanziamento in relazione al PNRR e proprio anche il discorso del significato di queste misure in relazione all'energia. Allora, sul 122 forse magari ne possiamo parlare in sede di dibattito, comunque è una procedura che è stata appunto utilizzata molto negli ultimi anni, però la totale esclusione del Parlamento europeo fa un attimo riflettere sulla necessità di ripensare a questo articolo, proprio con una riforma. Sta un po' emergendo come uno strumento per una sorta di decretazione d'urgenza nel contesto dell'integrazione europea. Dell'attrazione di Repower nel PNRR ho già detto, e anche di questo forse si parlerà nel prossimo panel, immagino, quindi forse può venire fuori questo momento a livello di dibattito. E per quanto riguarda l'eredità della crisi energetica, appunto rispondo alla domanda come la crisi è stata un acceleratore di riforme già però diciamo, o sul tavolo da tempo o comunque ora come ora non mi sembra di poter dire che la crisi possa essere diciamo, vista come un volano per un rafforzamento di competenze. Senz'altro la crisi è stata un acceleratore di riforme. In particolare quello che è sul tavolo adesso è la riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica, con queste proposte che ho indicato qua e soprattutto sul fatto che abbiamo riflettuto come i mercati sono diciamo, la spia di un problema, nel senso che l'energia è scarsa, però i mercati vanno regolamentati e controllati, ma non incapacitati in un certo senso. Ecco. E vabbè, penso di poter appunto concludere qua, appunto sulla crisi come acceleratore di riforme. Le misure legislative sono temporanee, non sono un'incursione permanente sulla sovranità economica ed energetica degli Stati membri, proprio per questa limitazione del 194, e anche dobbiamo dire che le risposte europee sono state attuate insieme a risposte nazionali. Anche questa è una cosa che va detta e sottolineata, che ci sono state risposte nazionali diverse, adottate anche dagli Stati in funzione della propria capacità economica. Okay? Quindi anche questo è una cosa da tenere a mente. Ecco. Quindi solidarietà ancora sì, molto legata alla sicurezza energetica, però solidarietà che può diventare anche un principio un po' più ad ampio respiro. Ecco. E questo forse ce lo dirà il futuro. Grazie.